solo qualche punto che mi ha colpito senza, credo, riuscire a elaborare poi una conclusione compiuta. Ecco. Paolo, come anche Pietro, opera questi, per mano di Dio, opera guarigioni. Ci sono questi episodi taumaturgici, in pieno adempimento della condotta del Signore Gesù. Quindi Gesù passa, annuncia che il regno è vicino, guarisce i malati. Lo stesso. Quindi c'è la presa d'atto che ci sono persone malate e persone con spiriti cattivi. Per inciso, ecco, la nostra epoca su molti piani cerca di negarlo, questo lo vediamo in certa propaganda indirizzata soprattutto ai giovani, c'è un'immagine falsa della vita, fatta soltanto di benessere, il mondo della superstizione, così come oggi, così allora c'è tutto un mondo di falsità, di grandi illusioni, di messaggi di menzogna sul senso della vita e sulla salvezza dell'uomo. Mi viene da dire oggi, per quello che riguarda tutto il grande mondo della sofferenza umana, ci sono ampi spazi in cui in un certo senso possiamo dire facciamo da soli. All'epoca non esisteva, la ricerca scientifica, la medicina, la tecnologia non avevano strumenti che oggi ci sono. La tentazione forse è quella di dire che ci bastano e che quello è un problema chiuso. Ultima cosa che ho notato è nell'affermazione di questi esorcisti che sono poi dei ciarlatani, Gesù che Paolo predica. Ecco, il nesso paradossalmente è quello corretto, anche se è l'affermazione di un truffatore. È il nome di Gesù che salva e Paolo lo predica. Paolo non è un taumaturgo, la sua funzione non è fine a se stessa. Paolo predica il nome di Gesù. E quindi c'è un nesso diretto con la parola di Dio proclamata. La colletta oggi diceva di attuare la parola, la fede che professiamo. Ecco, attuare la fede che professiamo non è un'attività in sé taumaturgica, però ha una funzione diretta con le persone che soffrono e che hanno spiriti cattivi. Questo è un po' un interrogativo. Parola predicata ha una funzione diretta con le persone nella sofferenza.
Ma a me oggi è sembrato centrale il versetto 20, così la parola del Signore cresceva con vigore e si rafforzava. E appunto in questo contesto, insomma, di pseudo esorcisti, di credenti che ripudiano la magia, c'è questa cosa di così secondo così la parola del Signore cresceva con vigore e si rafforzava. Mi colpiva che questo verbo del crescere È lo stesso che l'Evangelista usa nel Vangelo ai capitoli 1 e 2 per dire la crescita dei bambini di Giovanni Battista e di Gesù. E quindi insomma che questa parola fosse un po' questo piccolo bambino che cresce e che cresce fra di noi e in noi, e insomma mi sembrava una cosa molto bella anche in contesti insomma apparentemente lontani, fuori, c'è questa parola che cresce.
Collego a quello che diceva adesso Raffaella anche per il fatto che invece tutte quelle altre parole scritte in quei libri vengono bruciate, quindi erano parole appunto che servivano per esercitare queste pratiche. E impressionante la quantità anche di parole, di libri, con questo anche valore di 50.000 monete d'argento, grandissimo, ecco, bruciati davanti a tutti. E l'altro confronto sono quei fazzoletti o quei grembiuli che danno l'idea proprio di una cosa talmente piccola, comune, cioè oggetti d'uso normali che a contatto appunto fanno cessare le malattie e scacciano gli spiriti cattivi. Ecco, sono stati a contatto con Paolo e quindi è Dio che opera prodigi non comuni per mano di Paolo, però sono cose proprio piccolissime, almeno umanamente oggetti insignificanti. Ecco, quindi questo contrasto tra la potenza, no, di queste, di bene, di queste cose, a confronto invece di tutto l'impegno inutile e vano, il tentativo, no, di queste pratiche che non servono.
Quando Paolo decide nello spirito di attraversare la Macedonia e la Caria e di recarsi a Gerusalemme, dicendo: dopo essere stato là devo vedere anche Roma, a me ha fatto pensare a quando Gesù, ho provato a cercarlo ma non ci sono riuscito, il momento in cui Gesù prende questa decisione, quando Gesù prende la decisione anche lui di recarsi a Gerusalemme e comunica questa decisione ai suoi apostoli. E è giunto il momento per Paolo e per Gesù di mettere fine alla loro opera. E per Paolo l'opera si compirà proprio a Roma, fece per Gesù a Gerusalemme.
Mi ricollego a quello che ha appena detto Elisabetta, perché anch'io avevo avuto un pensiero rispetto a questa parte del testo che avevo visto anche in un commento in cui le intenzioni di Luca, che narra della decisione di Gesù di andare a Gerusalemme, sono anche nel testo, mi sembra di capire, molto, molto vicine a narrare anche la decisione di Paolo, perché quando si dice oggi dopo questi fatti, c'è in queste parole, ho letto, un riferimento al compimento di qualcosa che appunto nella parte di Luca, al capitolo 9, dice: mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a lui. Quindi insomma c'è proprio un parallelo rispetto alla vicenda di Paolo che è narrata oggi, come se appunto si concludesse un periodo ed iniziasse un altro, che per Gesù è andata a Gerusalemme della sua passione, ma forse lo è anche per Paolo, perché in questo suo desiderio di andare a Roma, che si compirà appunto da Gerusalemme, dopo però essere arrestato, dopo tutto quello che sappiamo che succederà. Quindi insomma, ecco, probabilmente l'intenzione di Luca è proprio quella di associare la vicenda di Paolo a quella di Gesù e di farli veramente vedere come gli assomigli, come insomma, gli si sia avvicinato nella vita, nella passione e nella morte.
Il passo di oggi non lo ricordavo così dettagliatamente, quindi mi ha fatto una particolare impressione rendermi conto del fatto che quello che Luca ci sta raccontando circa l'opposizione dei giudei ai giudeo-cristiani non riguarda soltanto, diciamo, l'aspetto dottrinale, quindi la diversa interpretazione dell'Antico Testamento, che per i giudeo-cristiani parla di Gesù Cristo, della sua morte e risurrezione, ma riguarda anche, oltre al tema dell'osservanza della legge di Mosè, la circoncisione, eccetera, la pratica degli esorcismi. Perché noi sappiamo anche dai racconti dei Vangeli che ci sono esorcisti tra i giudei e che questi esorcismi funzionano. Ora, il passo di oggi, versetto 15 soprattutto, ci mostra un elemento che mi sembra particolarmente significativo. Rispondendo lo spirito malvagio disse loro: conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Queste parole dello spirito malvagio sono rivelative, cioè la contestazione che lo spirito del male fa a questi esorcisti giudei è di non appartenere a Gesù Cristo e quindi di usare ingiustamente il suo nome. Il passo di oggi, cioè, non mi pare che contesti il fatto che degli esorcisti giudei itineranti pratichino i loro riti, ma contesta il fatto che essi vogliano usare il nome di Gesù Cristo, come faceva Paolo. E quindi qui Luca, riferendoci la frase di opposizione dello spirito malvagio, ci rivela che non basta invocare il nome di Gesù Cristo. Abbiamo visto quanto è importante questo elemento, pensiamo per esempio alle guarigioni, quella più importante, al capitolo 3 degli Atti, lo storpio alla porta del Tempio da parte di Pietro e Giovanni. È nel nome di Gesù Cristo che avvengono queste guarigioni e per la fede riposta in questo nome, spiega Paolo alle autorità del Sinedrio. Ma non basta dire verbalmente, letteralmente, il nome di Gesù Cristo. Occorre che vi sia una relazione di conoscenza e quindi di appartenenza reciproca. So chi è Gesù Cristo e so chi è Paolo. So cioè che Paolo appartiene a Gesù Cristo e quindi se fosse Paolo a dirmi di andarmene da quest'uomo me ne andrei, ma voi chi siete? Mi pare molto importante questo fatto, cioè l'invocazione del nome implica l'appartenenza della vita della persona, e questo che rappresenta il punto di svolta, per cui quello che purtroppo succede è quello che viene poi descritto al versetto 16 con la fuga di questi sette figli, almeno due dei quali vengono colpiti duramente anche nel corpo e quindi lasciano quella casa dove si trova l'uomo indemoniato. E questo è il primo aspetto che mi ha colpito, e il secondo riguarda la questione dei roghi dei libri. Io appartengo a un'altra cultura, un'altra mentalità, anche perché sono cresciuto alla scuola di Don Umberto Neri, che per alcuni anni mi ha fatto un autentico lavaggio del cervello. I libri non bisogna mai bruciarli. I roghi dei libri che abbiamo nel momento dell'esecuzione dei processi dei tribunali dell'Inquisizione, e ritroviamo in epoca nazista quando vengono raccolti i libri delle sinagoghe degli ebrei e vengono bruciati pubblicamente sulle piazze, o ritroviamo quando i miliziani del Daesh raccolgono tutti i libri e le cassette di musica e le bruciano nelle piazze delle città che occupano, sono un cattivo segno. Vuol dire che c'è qualche cosa che non va, c'è un tratto di disumanità. Quindi diciamo, dal punto di vista mio del tutto personale, sono un po' a disagio sull'immagine del rogo dei libri, però al di là, ecco, dell'episodio concreto, capisco che il messaggio è un altro. Il messaggio è che quei libri indicano in realtà un pianeta che va del tutto ripudiato. Non è solo il pianeta degli esorcismi legittimi, ma è il pianeta delle superstizioni, delle magie, dei tarocchi, della cartomanzia. Abbiamo un ampio mercato al riguardo. Quel mondo lì non ci appartiene, quindi, come prima dicevamo, chi appartiene al nome di Gesù Cristo può curare, guarire, soccorrere, liberare il fratello. Così adesso io direi, chi appartiene a Gesù Cristo non può avere nulla a che fare con i simboli, i riti, le ideologie che sono veicolate da certa letteratura. Ho perplessità circa l'interpretazione che al versetto 21 lo spirito di cui si parli sia lo Spirito Santo. Ho visto che la traduzione della CEI usa la lettera maiuscola. Mi sembrerebbe forse che sarebbe più semplice intendere che Paolo pone nel proprio spirito l'idea di questi nuovi viaggi che poi si concluderanno. Però certamente, ecco, questa decisione personale di Paolo, per la logica del racconto degli Atti, viene poi assunta come una decisione dello Spirito di Dio sulla sua vita, sulla sua sorte, sulla sua testimonianza del Vangelo nella capitale dell'impero.